Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione è dedicata agli approfondimenti sui diritti dei cittadini. Un servizio promosso dai settori tutela del consumatore e protezione civile della Regione Piemonte, in collaborazione con l'ufficio stampa della Giunta regionale e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est, alla frequenza di 11.200 MHz. In differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Massimo Tadorni, Simonetta Mitola. Ricordiamo che è possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa, in Toscana su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta è promossa dall'Assessorato regionale al commercio e protezione civile, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. A disposizione il sito www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale Rai. Per riascoltare le trasmissioni, l'accesso diretto è informaconsumatori.it. Poi ricordiamo anche il numero di telefono della casella vocale 011 770 12 64, a cui potete lasciare comunque i vostri messaggi, porre i vostri quesiti. Oggi parliamo nella prima parte dell'ITX, di sicurezza alimentare, dunque la sostanza, l'ITX con cui venivano stampate le etichette dei contenitori del latte sequestrate. In studio con noi c'è l'avvocato Marco Gagliardi, Movimento Consumatori. Ascolteremo anche il contributo del dottor Bruno Scarpa, dirigente del Ministero della Salute. Nella seconda parte ci occupiamo di soccorso alpino, e in studio con noi c'è il dottor Ruggero Bissetta, tecnico del soccorso alpino, e ascolteremo anche comunque Alberto Re, presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte. Grazie a Davide Lattanzio e Lele Collino per la messa in onda sul satellite della Mandragola. Grazie a Simonetta Mitola, in apertura naturalmente la sua scheda.
Ciao Massimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Latte, succhi di frutta, panna da cucina e conserve. Molti alimenti contenuti nelle confezioni Tetrapack risultano contaminati da ITX, ossia da isopropil tioxantone, una sostanza chimica usata per fissare il colore sulle etichette. Dopo la scoperta effettuata per caso dall'Agenzia Nazionale per l'Ambiente delle Marche, è stata adottata una nuova tecnica di stampa che non necessita di ITX. Ma sarà più sicura? L'Istituto Superiore di Sanità attualmente non rilascia dichiarazioni perché è in corso un'inchiesta. Data la gravità della questione, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare già dal 7 dicembre ha escluso che l'ITX sia genotossico, ossia capace di danneggiare il DNA, e ha dichiarato che la sua presenza negli alimenti, anche se indesiderabile, ai livelli riscontrati non comporta rischi per la salute. Negli Stati Uniti, però, da uno studio condotto sui pesci, è emerso che l'ITX viene considerato a rischio elevato per presenze tra i 4 e i 30 microgrammi per litro. Com'è possibile quindi che in Italia e in Europa 250 microgrammi per litro siano innocui? In attesa di conoscere i risultati di altre analisi condotte dai NAS, alcune associazioni dei consumatori chiedono che vengano pubblicati ufficialmente nomi e lotti dei prodotti inquinati. Ma oggi parliamo anche di soccorso alpino. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico prende ufficialmente vita a livello nazionale nel 1954. Da allora fino ad oggi la crescita è stata continua ed evidente. Sono oltre 28.000 gli interventi, 203.000 gli uomini impiegati e 36.000 le persone soccorse.
Questi due argomenti di oggi, abbiamo appunto sentito che nella prima parte ci occupiamo di sicurezza alimentare, ITX, anche Renzo e Lucia, ricordando che fortunatamente casi di questo genere non si sono ancora verificati, incappano in questo problema. Sentiamo.
Pronto, Agnese? Puoi venire a casa nostra, Lucia non sta tanto bene.
Oh, certo! Chiamatemi solo quando servo, eh? Arrivo!
Oh, povero tesoro, è male al pancino, eh? Adesso arriva anche la mamma, non preoccuparti, non preoccuparti, eh? Eccola! Prego, accomodati!
Oh, prendi, giacca, guanti, cappello, grazie. Oh, eccomi, Lucia tesoro, arrivo! E tu, vai in cucina a preparare del latte caldo, su!
Agli ordini, capo, ma perché l'ho chiamata?
Allora, figliola, non stai bene?
Eccomi qui con del buon latte caldo.
Renzo! Non sarà mica stato contenuto in uno di quei cartoncini di 30 punk, come diavolo si chiamano?
Sì, facciamo anche 40 o 50, va? E certo, secondo te cosa abbiamo, le mucche in cantina?
Ferma, Lucia, non berlo! Non vedi quel colore bluastro?
Sei sicura che ti abbiano rinnovato la patente? Mi sembra che tu confonda un po' i colori, tesoro. Bianchissimo.
Ma no, è blu. E sicuramente sarà penetrato dell'inchiostro nel latte.
Vabbè, allora lascia perdere, Lucia. E bevi questo buon succo di frutta.
Che cos'è, al kiwi?
Ma no, è alla pesca.
E allora perché è verde? A casa mia la pesca mi sembra di un altro colore. Non sarà mica di nuovo colpa del Trotapak?
Ma che Trotapak e Trotapak? Secondo me è colpa della tua vista. Sicura di non dover ritarare gli occhiali? Lucia, fidati e bevi.
Lorenzo, come dicono tutti Renzo. Ma è possibile che tu non sappia nulla? Hanno trovato un sacco di prodotti contenuti in pacchetti di Trintapak.
Tetrapak.
Sì, quello. Insomma, sono stati contaminati dall'inchiostro che c'era sulla confezione.
Accidenti, mi sembra una cosa grave. Insomma, come possiamo essere certi che i prodotti che utilizziamo non siano contaminati e soprattutto che il Tetrapak sia sicuro?
Accidenti a questo Truffapak.
Questa è una bella domanda, come essere certi e sicuri? Abbiamo sentito ci sono parametri diversi fra Stati Uniti ed Europa. Cerchiamo di saperne immediatamente di più con il dottor Bruno Scarpa, dirigente del Ministero della Salute. Ascoltiamo.
Critix è un fissativo usato per l'inchiostro a stampa. In questa situazione lì è successo che nell'involucro Tetrapak utilizzato come materiale di confezionamento, questo materiale di confezionamento è stato conservato in alcuni casi avvolto a bobine. Nell'avvolgimento a bobine succedeva che la faccia esterna del contenitore venisse a contatto con la superficie interna e a questo è addebitabile il trasferimento all'interno del prodotto di queste tracce della sostanza.
Come mai non ci sono mai stati controlli sull'uso di questa sostanza?
Ma questa sostanza non rientra nell'elenco delle sostanze tossiche o dannose ed è stata scoperta, diciamo, accidentalmente proprio dal sistema dei controlli a livello nazionale.
Ma l'ITX è una sostanza tossica e se lo è, che effetti può avere?
Io le posso rispondere con quanto ha affermato l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Secondo l'EFSA la sostanza è comunque una sostanza indesiderata, ma comunque non pone problemi di salute né per effetti di tipo genotossico che potrebbero alterare, diciamo, il genoma, né rischi di altro tipo sulla base dei quantitativi che sono stati riscontrati nei prodotti.
Sì, io leggevo che negli Stati Uniti invece è considerata una sostanza tossica.
Ma guardi, le valutazioni dell'EFSA hanno tenuto conto di tutti i dati disponibili, compresi quelli evidenziati negli Stati Uniti, peraltro mi sembra risalenti a qualche anno fa.
Ci sono ancora confezioni stampate con l'ITX o viene utilizzata un'altra tecnica di stampa?
Guardi, per quanto riguarda i latti per l'infanzia, il sistema è già stato completamente cambiato a partire dalla fine di settembre, mentre i sistemi di confezionamento per tutti gli altri prodotti cambieranno dal 1 al 31 gennaio.
Che cosa sta facendo in questo momento il Ministero della Salute?
Il Ministero della Salute ha promosso un piano di controllo lo scorso 30 novembre, articolato su tutte le regioni, per fare il punto della situazione anche in relazione all'eventuale riscontro della sostanza anche in altre tipologie di prodotti alimentari. Sono in corso tutti i rilievi da parte delle regioni, fermo restando che si tratta di una sostanza estranea che comunque all'interno degli alimenti non ci deve essere.
È possibile che in commercio ci siano ancora confezioni contaminate?
Noi abbiamo promosso un piano di controllo appositamente per verificare questa situazione, perché è comunque bene ribadire che la responsabilità primaria della sicurezza alimentare, secondo l'assetto normativo europeo, è a carico dei produttori, per cui tutti i produttori sono obbligati a fare una riesame del loro processo di produzione a partire dai materiali di confezionamento che hanno utilizzato, affinché sul mercato persistano soltanto prodotti sicuri e prodotti senza la sostanza.
Dunque, abbiamo sentito una sostanza definita indesiderabile, ma non completamente tossica, almeno questo ci ha detto Bruno Scarpa, dirigente del Ministero della Salute. Nuovamente il benvenuto agli ospiti in studio, l'avvocato Marco Gagliardi, Movimento Consumatori, il dottor Ruggero Bissetta, tecnico soccorso alpino, con lui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Allora, avvocato, abbiamo ascoltato l'autorità europea in materia di sicurezza alimentare, l'EFSA, ha comunicato che ITX, la sostanza è poco rischiosa per la salute non desiderata, tenuto conto anche dei parametri degli Stati Uniti, non è genotossico in sostanza. È vero, secondo voi, un tentativo per mettere a tacere la questione?
Ma io intanto saluto tutti gli ascoltatori, ma noi non siamo qui per creare allarmismi,
abbiamo tranquillizzato,
allarmi
infatti
ingiustificabili. Mi sembra anche un po' particolare quello che dice il dirigente del ministero, perché presenta questo incidente come se fosse normale che ci siano contaminazioni del latte o di altri prodotti, in particolare il latte, non dimentichiamo che è destinato ai neonati. Per quanto riguarda invece le indagini del Comitato Scientifico Europeo, noi nutriamo qualche sospetto che potrebbe essere ingiustificabile, però consideriamo che loro avevano un mandato per dare referto di queste analisi nella primavera del 2006 e hanno utilizzato dei dati già in loro possesso provenienti da un laboratorio privato.
Voi avete avuto come Movimento Consumatori qualche telefonata di persone preoccupate?
Ma sì, noi ne abbiamo avute decine di telefonate e abbiamo creato un numero verde per dare informazioni agli ascoltatori. Il numero è 800 77 47 70, ripeto, 800 77 47 70. Rispondono dei consulenti dell'associazione tutta la giornata e possono dare informazioni sui lotti che potrebbero essere contaminati.
Quello che preoccupa è che ci sia stata una scoperta quasi casuale di questa sostanza, definiamola, senza creare allarmi, indesiderata. Non è stato detto nulla però circa gli effetti nel medio e lungo termine.
Ma sugli effetti lasceremo la parola poi a chi dovrà fare urgentemente le dovute analisi e gli approfondimenti scientifici. C'è da contestare al Ministero comunque la lentezza con cui è intervenuto nel sequestrare i lotti dai banchi delle farmacie e dei supermercati, perché la notizia era già stata trasmessa al Ministero nel settembre di quest'anno e sono trascorsi 2 mesi prima che fossero disposti i sequestri.
Sì, abbiamo anche sentito comunque che il metodo di stampa è radicalmente cambiato, le confezioni sono state sequestrate. C'è però una cosa che volevo chiedere. Negli Stati Uniti viene considerato a rischio elevato per presenze tra i 4 e i 30 microgrammi per litro. In Italia e in Europa siamo a 250 microgrammi per litro. Come mai questa disparità secondo voi?
Ma appunto, qui saranno i medici e scienziati che dovranno approfondire la vera lesività della sostanza. C'è da dire che comunque, appunto, non è normale, ripeto, che ci siano contaminazioni di sostanze fissatrici di inchiostro in prodotti alimentari, quindi...
Però a sostenerlo è comunque chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini europei.
Esattamente, quindi c'è già stato questo comunicato del Comitato Scientifico delle FSA, su cui appunto noi siamo un po' dubbiosi, perché sono stati utilizzati dei dati già che aveva già questo Comitato Scientifico.
Senta avvocato, vogliamo ripetere il numero verde, perché magari ci sono persone che vogliono anche soltanto saperne di più relativamente a questa questione, magari madre di bimbi, insomma, gente che si è trovata i prodotti in casa e che è l'800.
Sì, allora il numero verde è 800 77 47 70. Invitiamo comunque i consumatori a rivolgersi anche alla sezione del Movimento Consumatori di Torino, e eventualmente sarebbe anche importante se qualcuno ci portasse delle confezioni di Nidina 2 con scadenza ottobre.
Voi avete qualcuno che può fare analisi come Movimento Consumatori?
Sì, noi ci tendiamo a muovere in due modi. Faremo un esposto, presenteremo a giorni un esposto al procuratore Guariniello affinché sia la procura ad eseguire le indagini, e poi ci siamo avvalsi di un laboratorio privato francese e stiamo ipotizzando di spedire dei campioni per fare delle analisi per conto nostro.
Va bene, non vogliamo comunque creare allarme, abbiamo sentito dal dottor Scarpa, dirigente del Ministero della Salute, che questo ITX, questa sostanza con cui venivano stampati i tetrapack, in realtà è definita una sostanza indesiderabile, indesiderata, aggiungo io. Casi a vostra memoria, casi di intossicazione non esistono in questo momento?
No,
esatto, quindi vogliamo tranquillizzare, abbiamo appunto detto questo. Tecnica di stampa cambiata, un numero verde per saperne di più, telefonate tranquillamente, Movimento Consumatori. Allora, siamo vicini alla pausa. Noi tra poco parleremo di soccorso alpino, lo faremo con il dottor Ruggero Bissetta, tecnico del soccorso alpino. Siamo vicini alle Olimpiadi, evento molto importante, Torino 2006, cercheremo di saperne di più per fronteggiare eventuali emergenze. A tra poco.
I tuoi diritti in diretta, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12 sulla tua emittente preferita.
Ben ritrovati, seconda parte dedicata al soccorso alpino, una della compagine della Protezione Civile, appunto soccorso alpino. Con noi c'è Ruggero Bissetta, tecnico del soccorso alpino. Ma ascoltiamo immediatamente anche Alberto Re, che è il presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte.
Che consigli può dare in quanto guida alpina per praticare l'alpinismo in sicurezza?
Ma intanto io partirei dall'aspetto naturalistico, l'ambiente, l'educazione ambientale, la prevenzione degli incidenti, inseriti nei programmi scolastici, che potrebbero rappresentare una grande possibilità di conoscenza e di frequenza dell'ambiente, soprattutto da parte dei ragazzi, con una certa sicurezza, tra virgolette. Tante iniziative, ma sono così sparse, non c'è un programma ben preciso nell'ambito delle attività scolastiche, ed è quello per cui noi ci attiviamo per inserirci il più possibile. Ecco, vuole essere l'accompagnamento a questi ragazzi per dargli conoscenza di tutti quegli aspetti naturalistici che sono importanti per, diciamo, il rispetto e la conoscenza dell'ambiente, e soprattutto per inserirsi in questo ambiente con un minimo di conoscenza, un minimo di base per svolgere anche tutte queste attività sportive collegate appunto all'ambiente montano con una certa sicurezza. Ecco, questo vuole essere un po', diciamo, il nostro obiettivo sul quale lavoriamo in prospettiva.
Quali sono le materie o gli argomenti che trattate con i ragazzi?
Beh, soprattutto il modo come avvicinarsi e frequentare la montagna, intanto partendo anche dall'attrezzatura, soprattutto l'abbigliamento, perché in montagna, in una giornata piena di sole, il tempo può cambiare repentinamente e quindi trasformarsi in una giornata gelida, fredda. Questo è uno. L'altro, quelle che sono i pericoli oggettivi, un minimo di conoscenza su tutti quegli aspetti, che la montagna è un terreno in continuo movimento, ci possono essere cadute a sassi, possono esserci sentieri non proprio correttamente preparati, tutti questi aspetti che devono essere conosciuti per appunto affrontarli con una certa tranquillità. E poi anche gli aspetti meteorologici, che sono importantissimi, perché appunto in montagna il cambiamento del tempo può essere repentino.
Allora, abbiamo sentito che mi è venuto, cioè, affrontare la montagna. Dottor Bissetta, tecnico soccorso alpino, non è poi soltanto Ruggero Bissetta. Senta, è importante avvicinarsi in maniera molto corretta. Come affrontare? Quali sono le principali attività del soccorso alpino? Come operate in sinergia alla Protezione Civile?
Innanzitutto buongiorno agli ascoltatori. Ma il soccorso alpino opera, lo posso sintetizzare in due parole, fondamentalmente nella prevenzione e nel soccorso, in quelle che sono tutte le attività correlate con la montagna, da quelle professionali a quelle legate principalmente al tempo libero, che vanno dallo sci all'alpinismo all'escursionismo. Dobbiamo constatare effettivamente che buona parte, collegandomi un pochino con quanto
molto abbiamo sentito da Alberto,
infatti molto correttamente ha detto Re, spesso la disattenzione di alcuni fondamenti di base nel comportamento nelle persone sono la causa di un buon numero, anzi di buona parte degli incidenti.
Noi avremo adesso, con le Olimpiadi di Torino 2006, molti turisti sulle nostre montagne. È spesso impreparato il turista ad affrontare. Ci sono delle imprudenze. Quali sono le principali che vengono commesse, che portano spesso anche a delle disgrazie?
Ma come vi ho detto prima, io l'ho chiamata disattenzione. Sono delle vere e proprie imprudenze. Spesso non vengono valutati alcuni aspetti, in parte correlati con l'ambiente. L'ambiente della montagna è un ambiente comunque severo, che non permette di essere preso sotto gamba, come si suol dire. Va comunque valutata la difficoltà sempre di ciò che si va a fare, quindi lunghezza, tipo di condizioni meteorologiche, condizioni della neve, visto che ci riferiamo in particolare a un ambito invernale. e altresì anche a quelle che sono le proprie condizioni. Spesso viene sottovalutata la propria capacità o fisica o proprio di preparazione nei confronti di ciò che si va a fare.
Esiste un, come dire, un modello di riferimento per la persona che si infortuna, voglio dire, quali sono le persone più a rischio, quelle che si sopravvalutano, che affrontano l'ambiente senza la dovuta preparazione? Quali consigli possiamo dare?
Ma indubbiamente la sottovalutazione o delle proprie condizioni in alternativa di ciò che si va a fare sono le due cause principali, e quindi bisogna comunque osservare quelle che noi nell'opera di prevenzione nei corsi chiamiamo poi le piccole buone norme, che sono poi consigli.
Cioè, facciamo una...
Ma innanzitutto non bisogna mai recarsi in montagna da soli, possibilmente sempre in due, anche perché spesso un incidente banale da soli si può trasformare comunque in qualcosa di estremamente complesso da risolvere e poi grave in virtù del tempo che passa prima che avvenga l'allertamento.
Sì, voi, ecco, in caso di emergenza come operate materialmente?
Ma nella nostra regione, nella regione Piemonte, il soccorso alpino è strettamente correlato, come anche in altre, al servizio di emergenza sanitaria 118. In virtù di ciò è sufficiente comporre da tutta la regione il numero appunto 118 e specificare che si tratta di un'emergenza sul territorio montano.
Deve farlo l'escursionista, diciamo.
Esattamente, cioè, esiste comunque una griglia
di rete,
di domande che vengono fatte dagli operatori del 118, che permettono comunque l'individuazione del tipo di problema.
Quindi è meglio andarci col telefono cellulare quando si fa un...
Indubbiamente sì, vi posso fornire un'informazione a riguardo. Oramai più del 90% degli allertamenti per emergenze in montagna sono afferenti appunto a telefonia mobile.
Quindi l'intervento è veloce, una telefonata, 118...
Sicuramente sì, chiaramente parliamo di interventi di una certa gravità che richiedono, sì, l'ausilio dell'elicottero, che fa parte del sistema 118. Normalmente dalla chiamata all'intervento trascorre un tempo inferiore alla mezz'ora, 15-20 minuti, diciamo che nell'ora, ora e un quarto, il paziente è addirittura ospedalizzato.
Ah, e avviene sempre tramite elicottero soccorso, o ci sono altri modi? Penso ce ne siano anche altri.
Ce ne sono altri, anzi innanzitutto, se ci riferiamo al soccorso in montagna, è opportuno dire che il soccorso viene sempre in sinergia tra le risorse del soccorso alpino, che sono presenti su tutto il territorio nazionale e regionale, e il sistema di elisoccorso. Durante le ore diurne, naturalmente, per codici o patologie importanti, avviene sempre l'intervento dell'elicottero, che però non sempre riesce a operare perché è condizionato dal tempo, dal meteo.
Quanti interventi effettuate voi in media ogni anno?
Oramai nella nostra regione ci siamo attestati in valori che oscillano intorno a 1500, alle 1500 operazioni.
Beh, insomma, sono pare... Le principali aree di intervento quali sono?
Ma riguardano fondamentalmente appunto le attività del tempo libero, quindi l'escursionismo sta in testa, ricalcando un pochino quella che è la statistica nazionale, quindi fa la parte del leone, la figura che abbiamo descritto prima, l'escursionista un po' impreparato,
sprovveduto,
diciamo così.
Ma ci sono difficoltà legate al territorio piemontese come area di intervento, come luogo?
Beh, sicuramente sì, la nostra regione, oltre ad avere un'estensione di territorio alpino, direi di grande rilevanza, abbiamo anche una configurazione proprio orografica particolare. Partiamo dal massiccio del Monte Rosa, che fa parte dei gruppi alpini più alti d'Europa, fino ad arrivare alle marittime, con caratteristiche completamente diverse, laddove tra l'altro abbiamo poi un'area, ad esempio, visto che non l'abbiamo citato prima, di forte interesse ipogeo, quindi attività legate al mondo speleologico, che ci vedono comunque impegnati anche nelle operazioni di soccorso.
Su alcune escursioni, ma diciamo anche su tutte, su quelle di una certa importanza, è sempre meglio, questo è sempre meglio effettuarle con una guida, vi sconsiglio, no?
Indubbiamente sì, o di essere comunque in una condizione di preparazione sia fisica che di esperienza personale adeguata.
Poi alla fine darei qualche consiglio. Quali sono, comunque, abbiamo parlato di persone che vengono formate, le scuole di specializzazione tecniche e sanitarie che operano in ambiente montano?
Sì, il soccorso alpino, in virtù di una legge che ne riconosce i compiti di istituto, vengono definite anche quelle che sono le scuole commissioni interne e le qualifiche, che vanno appunto, sono diverse, vanno dal semplice operatore di soccorso alpino, che sono i volontari qualificati ad operare sul territorio, per poi salire alle figure tecniche di soccorso alpino, che sono volontari qualificati in condizione di gestire un'operazione di soccorso, per arrivare poi ai tecnici del soccorso, che sono un pochino la figura che ha conseguito il maggior numero di brevetti, che può operare anche sui mezzi ad ala rotante per effettuare i soccorsi.
Chiaro, corre una grande passione per la montagna, immagino.
Ah, indubbiamente questa è la condizio sine qua non. Non si può accedere al soccorso alpino se non c'è di base una grandissima passione, una buona esperienza, preparazione, molto tempo dedicato alla montagna.
Quanto dura un corso per diventare un membro che opera nel soccorso alpino? Come viene addestrato il soccorritore?
Ma un volontario, nel momento in cui entra nel soccorso alpino, ha un primo anno, per così dire, di rodaggio, nel quale vengono fatti dei corsi di base, superati i quali i corsi sono grosso modo sempre posti a livello piramidale, no? Il superamento di un corso di base dà accesso poi ai successivi, e di lì in avanti diciamo che una qualifica di tecnico, visto che l'abbiamo citata prima, richiede comunque mediamente non meno di 3 anni.
Insomma, un discorso impegnativo. Siamo in chiusura, qualche consiglio, visto che le cronache comunque spesso e volentieri ci fanno riflettere, persone che muoiono durante una scalata, gente che raggiunge un rifugio a stento e si salva in extremis. Vogliamo dare qualche, non voglio allarmare, però qualche consiglio è giusto darlo, visto che siamo nel periodo giusto e poi arriveranno queste Olimpiadi. Che cosa fare per le persone che si avvicinano anche per la prima volta a un'escursione, hanno la passione?
Sicuramente è fondamentale la prudenza come primo aspetto, considerare qualora non si sia nelle condizioni, sia fisiche che di esperienza, adeguate di frequentare la montagna o tramite in compagnia di guide alpine, che sono i professionisti deputati appunto ad offrire delle garanzie per chi si avvicina alla montagna, o comunque attraverso magari corsi che vengono organizzati ad esempio dal Club Alpino Italiano, che mettono in grado innanzitutto di non essere proiettati nel mondo della montagna senza nessuna esperienza, e dall'altra danno magari degli strumenti di crescita per riuscire poi a...
Ci vuole anche un giusto equipaggiamento, immagino.
Sicuramente sì.
Questa è la base.
Questo diciamo che è la base, non l'abbiamo detto, ma fa parte di queste raccomandazioni fondamentali, quindi adeguata attrezzatura, soprattutto in riferimento alla stagione in cui ci si va a muovere in montagna.
Grazie signor Bissetta, tecnico del soccorso alpino. Abbiamo parlato in questo caso di soccorso alpino, protezione civile. Una delle compagini è proprio il soccorso alpino, la terza volta che lo dico, così facciamo capire bene. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, parleremo di TAV, i tuoi diritti in diretta. Grazie per l'ascolto, a giovedì prossimo.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.